navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
E allora, sintonizzate, sintonizzati, questa volta lo dico io perché Giacomo si sta preparando, tutto innevato ancora adesso. Abbiamo già in diretta il primo interlocutore che ci parla da Nairobi. Freddy del Curato ci stava dicendo che piovigina anche a Nairobi. Qui invece nevica proprio secco, quindi si sta anche fermando.
Ciao, buonasera, sì. Mm-hmm. Siamo in clima da piccole piogge monsoniche, ma stanno finendo e entreremo nell'estate presto.
Queste giornate si è parlato di un rifiuto di una donazione da parte della Chiesa Cattolica, una donazione del presidente Ruto, ribadendo la necessità di indipendenza da influenze politiche, che detto dalla Chiesa Cattolica mi sembra abbastanza improbabile come scusa, però dietro c'è altro, insomma ci sono delle accuse ben più forti su tassazione eccessiva, le violenze che ci sono state nei confronti del movimento della generazione Z, di cui parleremo. Questo cambiamento nelle idee di supporto politico anche della Chiesa, cosa c'è dietro e qual è la strategia?
Tanto nasce chiaramente tutto dalle proteste dei giovani della generazione Z, iniziate lo scorso maggio. E ovviamente i giovani, diciamo comunque i cittadini sotto i 35 anni, sono l'80% della popolazione kniana, quindi è sicuramente un numero da tenere, una percentuale da tenere ben presente. La Chiesa chiaramente è stata chiamata in causa anche durante le manifestazioni come un organismo abbastanza colluso con
l'esecutivo,
in quanto appunto il presidente per primo la domenica utilizza la Chiesa e le gira come in un tour continuo in campagna elettorale, le utilizza come pulpito effettivamente da cui lanciare poi le sue prediche politiche. In queste chiese in cui gira lascia ovviamente lauti contributi, ma questa è un'abitudine che da anni chi vive in Kenya come me vede tranquillamente, non solo in periodo preelettorale, quindi è un'abitudine consolidata che i grandi sponsor delle chiese che poi aiutano, costruiscono, rinnovano eccetera eccetera siano proprio i politici.
Ma cosa è successo nel frattempo?
Legata alle diocesi. E poi nel frattempo succede che appunto gli stessi vescovi, i preti sono stati additati dalla generazione Z come appunto complici, e quindi le proteste si sono spostate anche fuori dalle chiese. Addirittura in una di queste giornate di proteste il grido social che poi si diffondeva con poster e con cose era Occupy Churches, sì, Occupy Parliament, e l'Occupy Parliament è finito, come sapete, nel Parlamento dato alle fiamme il 27 giugno. Quindi l'Occupy Churches ha preoccupato non poco la Chiesa, questo un motivo. L'altro sicuramente è la scissione che c'è stata un mese fa tra il presidente Ruto e il suo delfino e vicepresidente, con il quale si era presentato alle elezioni, Rigathi Gachagua, esponente della tribù più numerosa e più potente del Kenya, i Kikuyu, esponente della cosiddetta lobby o mafia del Monte Kenya, dei più ricchi del Kenya, il quale quindi ha aiutato e numericamente con voti e economicamente con donazioni la campagna elettorale di Ruto. Quando Ruto non ne ha bene o male più avuto bisogno,
è scaricato
una mozione di impeachment che è andata a buon fine. Ma Gachagua è notoriamente anche molto legato alla Chiesa, la moglie è una predicatrice protestante e sono molto legati a tutto questo giro di predicatori e di anche di vescovi, quindi sono trasversali oltretutto tra i protestanti e i cattolici, e questo sicuramente ha creato anche una spaccatura, quindi tra i vescovi ci sono anche molti che parteggiavano per Gachagua e ci sono molti kikui oltretutto, quindi Ruto, pur avendo il potere, pur avendo la maggioranza dei parlamentari, pur essendo riuscito a far rientrare dalla sua, dando anche dei ministeri, l'opposizione, quindi oggi governa con una stragrande maggioranza e piano piano inizia a rimettere le tasse che aveva tolto praticamente revocando la finanziaria una a una, le sta facendo rientrare. A questo punto chiaramente anche la Chiesa inizia a farsi delle domande, inizia a avere anche delle pressioni non solo dai giovani ma anche da alcuni politici che probabilmente stanno già anche preparando poi una corsa parallela, una corsa. Il rischio è che si torni anche a una logica un po' tribale, che peraltro la Chiesa non ha mai condannato così apertamente in passato, e quindi insomma sono scenari geopolitici che si capiscono leggendo la storia di questo paese, ma che un regime come quello di Ruto sta facendo ritornare.
Sa che l'abbiamo perso, il satellite come al solito ogni tanto, d'altra parte Musk a volte ce lo toglie, quindi insomma diventa un problema. Adesso proviamo a risentire il nostro interlocutore dal Kenya, perché poi appunto la destituzione del vicepresidente Gachagua è avvenuta in maniera, come dire, inedita per la storia del Kenya, perché c'è stata una destituzione che è passata attraverso il Senato. Gachagua era stato più volte contestato anche dagli studenti durante le manifestazioni, e il nuovo vicepresidente è il ministro degli interni Kindiki, ministro degli interni, anche lui responsabile della repressione dei movimenti di protesta contro la finanziaria di Ruto. Non so se Freddy è tornato fra di noi, pronto? Ci senti?
Eccoci.
Benissimo. Senti, a proposito di chiese, ti volevo chiedere, non se ne è parlato molto a queste latitudini, ma quello che è avvenuto a Shakahola ha scioccato il Kenya. Adesso Mackenzie, che è questo pastore evangelista, va a processo, ma qui si parla di 400 persone praticamente irretite da questo personaggio, dopodiché trasportati in un luogo praticamente nella selva e qui lasciati morire di fame nella migliore delle ipotesi. Che cosa è successo a Shakahola?
Purtroppo, esatto, non tutte irretite le 429 persone, perché costretto, tra queste ci sono oltre 200 bambini che quindi sono stati portati dalle famiglie, da queste persone. Si tratta sì di 430 persone, e questo è un effetto, diciamo, laterale della frammentazione della Chiesa in Kenya tra tutte le varie diramazioni delle chiese protestanti, e anche dei finanziamenti che poi vengono dati a questi fantomatici e sedicenti pastori o predicatori, perché poi al momento buono portano anche ovviamente favori, voti e via dicendo. Paul McKenzie è stato dato un grande potere, questo ex tassista che girava per Malindi portando i turisti 30 anni fa e che piano piano ha costruito un impero. Quindi lui chiaramente ha costruito uno schema di frodi, perché si faceva consegnare i pochi averi che queste famiglie avevano, promettendo in cambio una capanna per appunto pregare e digiunare, raccontandogli che la fine del mondo era vicina e che quindi dovevano arrivarci completamente puliti e che lui poi li avrebbe seguiti una volta morti tutti. Ma è una tipologia che, pur senza questo questa serie, questo stilicidio gravissimo, ha comunque dei tantissimi imitatori in Kenya, purtroppo, e quindi chi poi fa le stesse cose con i disabili, chi fa le stesse cose con chi approfitta degli anziani, chi promette appunto resurrezioni, e si tratta tutto ovviamente di un'evoluzione che ha preso il posto dell'animismo, che però era sicuramente per i keniani molto più puro e molto meno legato a pratiche anche moderne o a credenze anche più legate appunto come le diete piuttosto che certi tipi di medicine, era oppure
in sintonia con la tradizione.
Certo, la videodipendenza, perché appunto alcuni di questi predicatori, come un altro di Kilifi che è finito in galera ma ha costruito un impero, degli alberghi, delle cose del genere, comunque grazie allo streaming, a un canale YouTube seguitissimo, quindi utilizzando queste cose qua. È chiaro che appunto è un fenomeno gravissimo, che nel caso di Shaka Ola il processo va avanti da un anno e mezzo. Nel frattempo fortunatamente McKenzie e i suoi complici sono in galera, alcuni addirittura sono già morti in prigione durante la detenzione, anche perché poi dopo si aggiungono altre cose, ovvero il trattamento e la situazione delle prigioni keniane, e comunque fatto sta che le famiglie non hanno potuto ancora ritirare i resti dei loro cari per dargli degna sepoltura dopo un anno e mezzo da quello che è successo, ecco.
Infatti, giusto appunto perché c'è questo screzio tra Ruto e la Chiesa Cattolica, Nigrizia, mi pare oggi o ieri, ha rilanciato il rapporto della Commissione Nazionale per i Diritti Umani, cioè il rapporto del KNCHR, che è dedicato al Kenya, dove ci sono proprio di tutte, tra l'altro ci sono anche proprio i numeri di quello che è successo ai ragazzi della generazione Z, cioè sono 60 morti, 610 feriti,
i rapimenti,
le scomparse. Ecco,
sui rapimenti è tornato anche di attualità questo sistema proprio dei sequestri lampo da parte della polizia. È tornato ieri di attualità perché uno dei due leader dell'opposizione ugandese è stato rapito con lo stesso metodo utilizzato dalla polizia nei confronti degli attivisti della generazione Z. È stato rapito a Nairobi, si tratta di Kizza Besigye, 68 anni, uno dei leader storici dell'opposizione a Museveni. È stato rapito a Nairobi in un appartamento che aveva affittato per andare alla presentazione di un libro di una delle oppositrici di Ruto, Marta Karua. Rapito, è stato poi ritrovato chiaramente in una prigione di Kampala in Uganda ed è stato processato alla corte marziale. Adesso la moglie di Besigye è a capo del UNAIDS, l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa della lotta all'HIV e all'AIDS, e ha avvertito chiaramente subito Ginevra. Oggi è uscito dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani appunto la richiesta di fare luce da parte sia dell'Uganda che del Kenya, mentre essere il candidato alla presidenza dell'opposizione contro Musaveni, Bobi Wine, anche lui più volte in galera con gli stessi metodi, sì. Ha criticato appunto il governo del Kenya dicendo siamo tornati al regime di Moi, e qui appunto mi collegavo con il fatto precedente, dove gli ugandesi oppositori di regime per le strade di Nairobi venivano presi, rapiti, torturati e mandati, rispediti in Uganda. Quindi questo è chiaramente molto molto preoccupante per la democrazia, per la libertà qua in estate.
Senti, non è neanche un bel segnale il fatto che il nuovo vicepresidente sia l'ex ministro degli interni Kindiki, che è un personaggio che insomma è stato al centro della repressione delle manifestazioni.
Sì, è stato, esatto, è stato il ministro degli interni appunto, quando appunto lo schema delle manifestazioni era questo, quindi
c'è, cioè, quello che ha prodotto i 60 morti.
Sì, diciamo che prima ha accusato il capo della Polizia Nazionale, l'ispettore generale di polizia di allora, di aver diciamo usato lui la mano troppo forte e quindi lo ha sostituito, ma di fatto poi non è cambiato, non ci sono stati morti, ma quotidianamente c'erano questi sequestri, alcuni dei quali con torture, e quindi insomma non è cambiato più di tanto il sistema, e Kindiki chiaramente è a capo dell'organizzazione, bene o male. A Kindiki, diciamo, è stato c'è anche un altro ruolo importante che ha avuto fino adesso Kindiki, è quello della repressione al banditismo nelle regioni, specialmente della Rift Valley del Nord, nel West Pokot, Baringo, dove per lotte sui terreni, specialmente tra diverse tribù, da tempo continuano delle faide che sono che producono anche molti morti e che la polizia non riesce a limitare, e quindi Kindiki ha pensato bene di inviare anche l'esercito, di attuare il coprifuoco con metodi repressivi. Le cose non sono poi migliorate più di tanto, diciamo che sono solo meno eclatanti. Quindi sì, un personaggio sicuramente controverso, ma dal pugno di ferro che forse in questo momento a Ruto interessa di più.
Tu hai seguito proprio il movimento Generazione Z, ti abbiamo chiamato giusto appunto a giugno, che è ancora lì in piazza insieme ai dimostranti. Com'è adesso la situazione del movimento? Cioè, no, ovviamente non sono, cioè, sì. La repressione è stata quella comunque, ma esiste sì. Ancora?
La repressione è stata dura, in molti devo dire che si sono spaventati, anche perché la parte genuina della generazione Z, quella fatta da studenti universitari, giovanissimi professionisti, anche gente comune che comunque aveva magari perso l'impiego, piuttosto che artisti, non si aspettavano questo cambiamento nella loro vita, cioè essere poi pedinati, essere sequestrati, far rischiare magari dei familiari ai quali la polizia arrivava e metteva soqquadro la casa se loro non erano in zona, insomma tutte situazioni e squadrismi che per la gente comune non erano chiaramente, non facevano parte della loro vita. Qua il problema della sopravvivenza insomma è quotidiano, è un altro, la gente fa fatica, però ecco, la vita comunque rimane qualcosa di tranquillo. Nel momento in cui sono passati dai social, dalle proteste social, hanno deciso di scendere in piazza, per molti è stato un problema. Per altri invece è stato anche un modo magari di raggiungere visibilità, credibilità, di trovare forza, di poter esprimere il loro pensiero, però ognuno ha preso una strada sua che evolverà probabilmente, poi lo vedremo con le prossime elezioni, in qualche movimento. Quindi l'avvocato Morara Chebaso, che aveva iniziato praticamente facendo delle imitazioni satiriche di Ruto, ha iniziato a girare facendo finta di essere Ruto per i vari progetti che il governo Ruto ha lanciato all'inizio della campagna elettorale e dopo l'elezione, facendo vedere che bene o male sono stati stanziati dei soldi, ma i progetti non sono, alcuni addirittura mai neanche iniziati. Anche lui è stato arrestato 2 o 3 volte, è stato malmenato e ha deciso poi di fondare un partito dicendo che si presenterà alle elezioni. Il invece musicista Casmuel McCourt, che è diventato famoso per una foto che ha fatto poi il giro di tutti i siti importanti, anche americani, in cui lui gira vestito elegantissimo con un doppio petto, panciotto durante le manifestazioni, mentre dietro sì, è una foto simbolo della generazione Z keniota con un megafono in mano e via dicendo. Un grande musicista jazz, peraltro, un personaggio che ho conosciuto personalmente più volte, ha deciso di candidarsi invece con l'opposizione. Opposizione che però in questo momento, con tanto di foto insieme al leader, al vecchio leader Ilo Dinga, opposizione che però in questo momento di fatto sta insieme al governo, grazie al fatto anche che Ruto ha appoggiato la candidatura del vecchio Odinga come prossimo presidente dell'Unione Africana. Quindi sì, una mossa quantomeno anche a me, che l'ho conosciuto e che ci ho parlato, mi ha stupito parecchio questa mossa, però sono evoluzioni che insomma la storia ci insegna ad accettare, perché le abbiamo già viste in passato.
Vengono riassorbiti per certi versi dal potere.
Sì, alcuni, esatto, sono stati presi al potere, hanno cercato la via comunque. Poi lui ti dirà che è meglio portare la lotta all'interno del sistema, come si diceva una volta. Sì. Quindi ognuno può avere le sue giustificazioni. Poi
mentrista.
C'è l'attivista Boniface Mwangi, che è l'anima del movimento, che invece continua oramai imperterrito a dare dentro. Infatti ogni settimana, ogni 10 giorni, viene arrestato, portato dentro, ritorna malconcio, se ne frega e continua avanti. E credo che il governo stesso e la polizia stessa non ci tenga a farlo fuori, perché creerebbe un martire, tiene da vivo, simbolo che è forse meglio anche tenere vivo. Però il problema, ecco, che non c'è più il seguito. Oggi ad esempio, per il discorso sullo stato della nazione in Parlamento di Ruto, nel quale oltretutto ha fatto anche degli annunci abbastanza importanti, la generazione Z attraverso i suoi canali social, particolarmente su X, aveva annunciato di andare in protesta sotto il Parlamento, e la polizia ha ritenuto credibile queste proteste, quindi probabilmente ha fatto anche delle indagini, tant'è vero che si è preparata da stamattina in tenuta antisommossa con i blindati fuori dal Parlamento. Non è arrivato nessuno, forse per la preparazione della polizia, ma forse anche perché non ci sono più i numeri in questo momento. La gente è anche molto provata economicamente dalla
repressione. Senti, questo movimento keniano, sì, diciamo, da quello che ci dici sembra apparentemente fermo, però ha prodotto qualcosa anche al di fuori, perché noi vediamo che in Nigeria, sì, c'è questo movimento End Bad Governance che insomma si sta muovendo. In Mozambico ci sono, dopo le elezioni, sì, un movimento soprattutto giovanile. Quindi diciamo, comunque sia, questi movimenti, anche se poi si scontrano con la repressione appunto e a volte vengono in qualche modo bloccati, però creano come delle spore, diciamo, sì, così, altri sani movimenti intorno.
È proprio questa la speranza. Io sto scrivendo un libro in tempo reale su questo, che diciamo il titolo provvisorio è Sarà mai primavera in Africa. La speranza è che al di là appunto dei singoli movimenti, piano piano si possa creare una coscienza collettiva che poi è propria dei giovani, perché i giovani oggi hanno gli strumenti anche per cambiare la società in bene, e perché soprattutto esprimono qualcosa che l'Africa, di cui l'Africa ha bisogno, cioè un sentimento apolitico, atribale, che è fondamentale, cioè eliminando quelli che sono proprio i cancri dell'Africa dopo l'indipendenza, che piano piano ha ricreato comunque dall'istinto, dall'afflato democratico, ha ricreato poi invece dei regimi, e quindi questo è un sentimento buono. Anche in Uganda comunque c'è un'opposizione più forte, e i giovani la seguono, e non a caso appunto abbiamo parlato di Bobby Wine, un ex rapper. C'è quest'area di novità, e quindi di voler eliminare appunto la corruzione, di pensare ai mali che si sono sviluppati negli ultimi tempi e volerli combattere. E quindi questo sicuramente porterà attraverso, ci sono un po' di tappe elettorali, ci saranno tra Tanzania, Uganda, il Kenya ancora di là da venire. È stata stoppata la richiesta di alcuni parlamentari di allungare i termini in Kenya da 5 a 7 anni, fortunatamente, e comunque l'opinione pubblica ha più peso. Dopo quello che è successo in Kenya a giugno, in ogni paese si guarda molto di più, anche potenza probabilmente dei social, della diffusione dei social, comunque si guarda molto di più al pensiero della gente. Non a caso appunto oggi una delle notizie del giorno, durante il discorso del presidente Ruto, ha revocato il ventilato e molto controverso accordo di cessione della gestione dei prossimi 30 anni dell'aeroporto internazionale di Nairobi a l'Adani Group, questa azienda indiana che è al centro di scandali di corruzione, l'ultimo a Washington di pochi giorni fa per pagamenti di tangenti, del miliardario Adani, quello famoso, no, del matrimonio in Italia, sì. Multimiliardario della figlia. E quindi questo è stato revocato. Adani aveva messo le mani anche su l'azienda di trasmissione dell'energia, di tralicci e di trasmissione dell'energia elettrica in Kenya, la Ketraco, anche quell'accordo che era già concluso è stato, sembrerebbe almeno dalle parole di Ruto oggi, è stato stracciato. Quindi questo è anche frutto di quello che è successo con i giovani, del fatto che ci siano le proteste, che il consenso cala, e che addirittura appunto anche i vescovi si schierino contro il governo. Quindi deve ritornare, deve vedere quali sono gli elementi per ritornare ad avere popolarità, perché appunto questo preoccupa. Quindi la classe politica è nel mirino, e questo lo si deve sicuramente alla generazione Z.
Speriamo che il tuo sforzo di scrittore sia propiziatorio, così si fa uscire il libro quando c'è attenzione, quando anche fuori dal Kenya.
Il rischio dei libri work in progress è che non sai mai quando è il momento di
farlo uscire.
Appunto, è una storia in evoluzione che speri abbia anche un lieto fine, quindi però prima o poi insomma sicuramente va a finire, al massimo ci sarà una seconda puntata.
Beh, ma c'è anche il modello senegalese, dove in fin dei conti questo movimento di protesta ha avuto uno sbocco che poi alla fine ha creato un cambiamento sostanziale.
Chiaro che l'Africa ha altri presupposti, ha un'altra storia, però comunque ci sono giovani che possono dare il cambiamento, ci sono anche qui giovani molto interessanti. My
bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa massive. I take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa massive. I take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa massive. I take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa massive. My name is Fena, flavor like paprika. Representing Kenya, the pride of Africa. So cool is it when I down in South Africa. Music so insane, there ain't no replica. Blacker the berry, sweeter the juice. And there's just so many now, which one to choose? And I'm calling them my saves. Raise up your glasses and make a toast. Africa my saver, take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my saver. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my saver. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my saver. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my saver. My heart beats like an African drum. I got the heat like an African sun out. On the streets, had enough of the guns. I wanna reach out to Africa's sons. I blacker the berry, sweeter the juice. And I, there's just so many now, which one to choose? And I'm calling them my saves. Raise up your glasses and make a toast. Africa my saver. Take a bite and savor my chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my saver. My chocolate flavor. They wanna know where I'm from, Africa my saver. And make a toast to Africa my saver.
Prendo spunto sempre dal Ken Seeger, il rapporto su riguardante il Kenya, che ha pubblicato, che ha scritto in italiano, che ha tradotto in italiano Nigrizia. C'è anche un aspetto, una parte di accuse al governo relative sia alla sicurezza alimentare, quindi gli organismi geneticamente modificati e l'impatto dei fertilizzanti contraffatti, sì. Una specie di atto di accusa nei confronti del governo, a partire dalla condanna dello sfratto degli OGIEC e di altre comunità indigene delle loro terre. Noi avevamo cominciato a pensare di contattarti quando avevamo letto su Pagina Esteri un altro atto di accusa, che era relativo al progetto sul carbonio NKCP, hashtag 1468, sì. Cioè proprio quel progetto lì, perché anche quello sembrava andasse a detrimento di quelle che è la tradizione delle popolazioni indigene, ed è fatto apposta per fare denaro sulla rimozione del carbonio, o meglio cercare fingere un ritorno green, un greenwashing di un semplice profitto derivante da appunto da questo,
imponendo poi alla popolazione di cambiare completamente i suoi ritmi,
la tradizione veniva meno,
l'allevamento e via discorrendo.
Tu ci avevi spiegato che era già bloccato era stato già bloccato quel progetto.
Sì, non è completamente bloccato, però fortunatamente appunto queste polemiche sollevate da inchieste giornalistiche, anche del Guardian, via dicendo, nel corso degli anni, perché questo è iniziato nel 2021, questo progetto della Northern Rangeland Trust, nell'altipiano di Laikipia, dove ci sono diverse etnie che si sono negli anni divise il territorio, alcune seminomadi, altre invece stanziali. Uno degli organismi, delle associazioni, delle organizzazioni che diciamo regolano gli standard per definire quando un progetto di carbon credit è buono, che è l'americana Verra, dopo 2 anni ha praticamente tolto lo status, diciamo, di bontà di questa, o quantomeno di osservazione del loro operato alla Northern Rangeland Trust, e quindi tramite questo praticamente molte aziende, ovviamente, che si basano su questi standard poi per acquistare i crediti di carbonio l'hanno lasciata, e questo ovviamente ha ridotto alla grande il progetto, e direi anche abbastanza una fortuna, vedendo come agivano e come lavoravano, viste anche le proteste da tempo proprio delle comunità locali per i motivi che tu hai elencato. Oltretutto tra le aziende che avevano già acquistato da loro ci sono Netflix e Meta, per esempio, per dirne due. Quindi, insomma, non era una cosa da poco. Questo ha anche fortunatamente fatto deviare un po' nell'ultimo anno e mezzo la comunicazione da parte della Banca Mondiale, soprattutto, che aveva puntato molto e continua a puntare molto sul Kenya per i carbon credit, anche sinceramente perché legata agli interessi da riscuotere dal Kenya, il quale è uno dei paesi cardine oltre che debitori, però è uno dei paesi cardine per il cambiamento climatico e per le politiche green, è uno dei, diciamo, dei capisaldi di Ruto per recuperare ovviamente dei prestiti, ma anche per essere presente poi alle varie non dimentichiamo che il Kenya ospita la conferenza nazionale dell'UNEP tutti gli anni, e quindi proprio per l'ambiente e per il clima nel suo programma elettorale Ruto ha promesso entro il 2030 di piantare 15 miliardi di alberi. Nel frattempo logicamente ne sta abbattendo una marea di quelli che già ci sono. E siamo partiti col discorso degli OGEC, che secondo appunto loro e anche molti osservatori sono stati allontanati dalla foresta in un primo tempo, proprio perché la vendita dei crediti di carbonio non doveva toccare a loro, diciamo. Poi adesso piano piano anche lì, grazie a diritti umani e organizzazioni e via dicendo, stanno facendo ritorno alla foresta. Dall'altra parte io sono sempre a caccia di buoni progetti di carbon credit, ce ne sono pochissimi, specialmente quando non passano al governo, e come dicevo la Banca Mondiale, una delle poche cose che ha fatto ha presentato una sorta di guida per le piccole e medie imprese locali su come autoregolarsi e vendere da sé i crediti di carbonio per far beneficiare le proprie comunità direttamente, senza passare da fantomatiche organizzazioni, trust, filo governative, eccetera, eccetera. Una di queste, ad esempio, è sulla costa del Kenya, al confine quasi con la Tanzania, nel villaggio di pescatori di Gazi, dove grazie ai crediti delle mangrovie, della costruzione delle mangrovie, la comunità di pescatori locali sta veramente effettivamente acquisendo strumenti, barche, via dicendo, e quello è un progetto vincente.
Senti, ma poi anche questo progetto che imponeva il pascolo a rotazione pianificato, che contrastava appunto con la pratica tradizionale, però poi sottintende anche un pregiudizio che potremmo definire coloniale, perché considera i popoli pastorali incapaci di gestire il proprio ambiente, mentre invece quelle sono pratiche che loro utilizzavano da sempre e che a buon motivo, perché c'erano delle ragioni ben precise che riguardavano anche il corso dei fiumi, tutto quello che insomma che è il percorso della natura, le stagioni.
Sì. Questo è uno degli aspetti che ovviamente l'alibi è i cambiamenti climatici hanno spaesato le popolazioni locali, quindi i vecchi sistemi non funzionano più, bisogna convertirli, ad esempio noi Masai vengono convertiti a piantare gli orti e quindi non mangiano più solo carne ma imparano a mangiare la verdura e via dicendo. Dall'altra parte creano anche dei problemi di sicurezza, perché ovviamente il riforestare, il cambiare il clima dà più potere ai ranger locali delle conservancy, che poi abusano del loro potere con le stesse comunità e quindi chiedono poi tangenti oppure utilizzano violenza. E questo avviene sempre con i ranger. C'è stato un caso che non riguarda il Kenya, ad esempio in Tanzania nel parco nazionale del Selous, dove le comunità locali hanno proprio denunciato abusi fino a violenze sessuali nei confronti delle donne, a uccisioni di uomini da parte dei ranger. E questo purtroppo con i crediti di carbonio può anche aumentare, perché appunto ai ranger viene dato, quindi non è solo coloniale ma è anche post-coloniale, viene dato più potere proprio per salvaguardare a regola i territori, e quindi si sentono un po' i capo area e questo li porta ad abusi di potere.
Ma al di là di progetti che provengono dall'esterno, dall'estero, ci sono già in atto dei cambiamenti di abitudini delle popolazioni indigene a causa proprio del cambiamento climatico o di altri eventi che cambiano la natura?
Cambiano i percorsi dei seminomadi, delle popolazioni, dei rendille ad esempio tra il Turkana e gli altipiani più verdi appunto sopra Laikipia, e cambiano anche, ci sono anche comunque delle ONG che stanno lavorando in maniera seria a questo, particolarmente cambiando il lavoro delle comunità delle donne che comunque adesso imparano a piantare piante per orti e ortaggi e via dicendo, oppure a dedicarsi ad altri lavori che solitamente sia gli uomini non facevano fare loro, sia non erano nella loro cultura. Quindi alcune cose positive si sono viste, ecco. Non passano quasi mai dai crediti di carbonio, passano da altre attività e specialmente dalle comunità locali, che vengono semplicemente aiutate a mettersi d'accordo. C'è un bel progetto ad esempio tra donne di tre diverse etnie, Samburu, Borana e Turkana, che si chiama appunto Sambutu, dove le donne insieme, che donne di cui gli uomini per tanti anni sono stati in guerra tra di loro, con faide, con villaggi bruciati eccetera, le donne si sono messe insieme per l'artigianato, quindi ognuna ha portato le tradizioni della propria tribù e passano da progetti di sartoria a progetti di artigianato, a creme perché lì cresce per dire l'aloe e via dicendo, e in questo vengono aiutati anche dalla nostra cooperazione italiana peraltro.
Bene Freddy, direi che insomma abbiamo fatto un bel quadro, abbiamo un bel po' di materiale per far riflettere i nostri ascoltatori. Noi ti ringraziamo che il nostro tempo qui per quanto riguarda il Kenya è scaduto, dobbiamo andare in Sri Lanka, in Asia. Ti ringraziamo e alla prossima.
Grazie, è sempre un piacere.
Ciao.
Grazie ancora, ciao.
Ciao, ciao, ciao.